Eccoci in diretta, eccoci. Chi è che mi aspettava qua? Stefania Busiol, ciao, buonasera. Sono appena rientrata in tempo per rimettere gli orologi in casa. Ugo, Stefania da Stefano. Aspettate. E siamo a posto, tutti quanti gli amici che sono arrivati, tutti quanti i commensali. Un cordiale saluto a Nicola, a tutti i commensali, Stefano Rigotti. Adesso piano piano stanno arrivando tutti quanti. Allora, la zuppa economica di questa sera, e vi presenterò tra poco Benedetto Levi, che è il CEO di Iliad, è una zuppa che vuole raccontare uno dei mercati che per noi degli anni 90 era il mercato, quello delle telecomunicazioni. Tra l'altro l'Italia era molto importante su questo mercato. In Italia ci sono 100 milioni di SIM, abbiamo più SIM che esseri umani, il che è anche normale perché molte SIM voi le utilizzate per l'allarme di casa, le usate per la domotica. Ormai ognuno di noi è connesso attraverso questa connessione che è fatta da delle reti che vedremo e capiremo se sono poi all'altezza delle sfide del futuro. Ci sono quattro operatori fondamentalmente in Italia, c'è Iliad che tra poco avremo con noi, Benedetto, abbiamo TIM che ha fatto proprio in questi giorni, è stato oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e scambio da parte delle poste, le poste che si ricomprano TIM, una specie di eterogenesi dei fini a pensare alla privatizzazione che fu fatta anni fa, Fastweb che tra l'altro è la newcomer che si è comprata Vodafone in Italia e poi abbiamo WinTre che doveva essere, vi ricordate? Era di Hutchinson Whampoa, non mi ricordo come si chiamavano i cinesi che se l'erano presa a suo tempo, che nacque. Insomma, è un mercato pazzesco, un mercato pazzesco. Io vorrei subito introdurre a questo punto il nostro amico CEO di Iliad, Benedetto Levi. Ciao Benedetto.
Ciao, buongiorno a tutti, buonasera.
Buonasera a tutti quanti. Allora, intanto ho detto minchiate o i numeri che ho detto sono un po'... Quanto vale sto mercato qua? È vero che ci sono 100 milioni di SIM in Italia?
È assolutamente vero, ci sono più SIM che esseri umani, poi ci sono vari processi in corso, stanno diminuendo le seconde SIM, quindi una volta molte persone avevano più di una SIM perché a seconda di chi dovevi chiamare ti conveniva magari usare la SIM di un operatore oppure di un altro, quindi quelle sono man mano sparite, però effettivamente sia le SIM, diciamo, personali e business, ma soprattutto, come dicevi, le SIM anche della domotica, le cosiddette machine to machine, quelle stanno aumentando tantissimo perché siamo sempre più connessi e in futuro lo saremo sempre di più. Quindi hai
Quanto
detto.
vale questo mercato in Italia? Ci puoi dare una dimensione economica? Sai, siamo una zuppa economica e quindi da noi un po' di numeri bisogna darli.
Certo, allora, dipende molto quali mercati guardi, nel senso che, come dicevi prima, ci sono quindi quattro sostanzialmente operatori in Italia, quindi hai detto tutto corretto. Quindi, in realtà Fastweb che appartiene a Swisscom, che ha comprato Vodafone Italia, quindi adesso c'è Vodafone Italia che appartiene di fatto alla società pubblica del governo svizzero. C'è TIM che è stata adesso oggetto di OPAS da parte di Poste, che quindi è, diciamo, in un percorso per ridiventare diciamo una società pubblica. C'è WinTre che invece appartiene ancora a Hutchinson, visto citavi che
Ah,
sì, è ancora loro.
è ancora del singaporegno, no? Di Singapore, dove è
Hong
Hutchinson
Kong,
Whampoa?
Hong Kong.
Ah no, cinese, quindi ho detto bene, è un cinese.
Sì, esatto, è ancora loro, sì, è loro al 100%, è nata da una fusione tra Wind e H3G e poi diciamo Hutchinson ha ricomprato anche il 50% che non aveva, quindi ad oggi è totalmente loro. Quindi
Cioè,
dicevo,
stanno
sono.
arrivando da tutta Italia, la Flavia, io li metto sotto perché sono amici che partecipano, ogni tanto gli faccio vedere, ogni tanto ti disturbano. Uga, Riccardo, da dove ti chiami? Da Gemona, vai avanti, Benedetto.
E quindi è un mercato che in totale vale più di 20-30 miliardi a seconda se consideri anche la parte B2B, la parte della pubblica amministrazione, la parte di connettività, cloud o meno. Quindi l'ordine di grandezza è questo, quindi un mercato ancora molto importante che negli ultimi 10-20 anni ha visto i ricavi calare per tutta una serie di dinamiche competitive, regolatorie, diciamo geopolitiche, anche oserei dire, di cui se vuoi potremo parlare tra poco, ma investimenti che invece non sono affatto calati, anzi la necessità di investimento è andata via via
Andiamo
accelerando
per
negli
ordine,
ultimi anni.
andiamo per ordine, andiamo per ordine. Io non riesco a capire una cosa. Ci arrabbiamo tutti quando non funziona la linea, eccetera. Il non funzionamento della linea vuol dire investimenti. Questo, voglio dirlo in soldoni, è così. Cioè, una volta che tu hai messo l'antenna, qual è il tema? Cioè, l'antenna dovrebbe funzionare.
Allora, vuol dire investimenti in buona parte, ma non solo. Quindi, quando non prende la linea, le cause possono essere molteplici. O perché non c'è un'antenna vicino a te, quindi quello, ogni operatore ha una rete diversa, e quindi alcuni operatori hanno una rete in certi punti, altri in altre, quindi o non c'è un'antenna vicino a te, ma perché non c'è un'antenna vicino a te? Solitamente la motivazione non è in quel caso perché l'operatore non ha voluto investire, ma in tanti casi è perché l'operatore non ha potuto investire, perché ogni antenna che viene costruita arriva alla fine di un lunghissimo iter burocratico che richiede autorizzazioni paesaggistiche, urbanistiche, sanitarie, quindi è un percorso molto molto lungo che quindi in alcuni casi, anche quando va tutto liscio, richiede più di 6-12 mesi. In alcuni casi invece ci sono poi dei, diciamo, dei percorsi che richiedono ulteriore diciamo, approfondimenti, alcuni, in alcuni casi dinieghi più o meno motivati, quindi investire è molto complicato.
Abbiamo in Italia la regolamentazione per mettere le antenne più serie d'Europa, più restrittiva d'Europa? È una domanda, non è una affermazione.
Effettivamente sì, ci sono sostanzialmente due fattori. C'è un tema paesaggistico urbanistico, quindi in Italia abbiamo dei centri storici, i centri storici più belli del mondo, certo, ma quindi in molti casi vengono di fatto negate le autorizzazioni di installazione, anche quando sarebbero molto poco impattanti da un punto di vista visivo, da appunto commissioni paesaggistiche, eccetera. E poi c'è un tema invece, che era l'altro a cui stavo arrivando, legato alle frequenze. Quindi le antenne emettono delle frequenze, e in Italia i limiti di emissioni elettromagnetiche erano storicamente 10 volte più bassi che nel resto d'Europa. Un paio d'anni fa è stato fatto un passo avanti, e quindi siamo ad oggi ancora 4 volte più bassi che in tutti gli altri paesi d'Europa. Quindi sì, effettivamente sono molto molto diciamo bassi questi limiti.
Quindi, tema di regole è chiaro sulle infrastrutture. 4 operatori con le infrastrutture, cioè IDEA c'ha le sue antenne, correggimi se sbaglio.
Assolutamente sì, noi da quando siamo entrati sul mercato circa 8 anni fa abbiamo investito più di 4 miliardi di euro per costruire proprio una rete, quindi ad oggi in Italia ci sono sostanzialmente 4 reti in Italia.
Gilberto è veramente un fenomeno, il mio robot taglia erba, una simile. Ma come il robot taglia erba, Gilberto? Ma
mi fa un po' paura l'idea di controllare un robot taglia erba a distanza, spero che...
Sei un grande, sei un grandissimo.
Sempre tagliare l'erba dove deve.
Però ti voglio chiedere una cosa, Benedetto, il punto sostanziale è quello che dice in questo momento Riccardo. Per me ci sono troppi operatori in Italia, anche rispetto ad altri paesi, Stati Uniti. Che vuol dire questa cosa? Che è basata su qualcosa? Fammi capire il mercato competitivo e fammi capire, per esempio, quanto Iliad fattura in Italia.
Certo, allora... Iliad in Italia oggi fattura più di 1.200.000.000, circa 400 milioni di EBITDA e una generazione di cassa superiore ai 100 milioni. In Italia ci sono sostanzialmente 4 operatori, l'abbiamo detto. In tutti i paesi europei ci sono in ogni paese sostanzialmente o 3 o 4 operatori. Questo è più o meno il numero medio. Vero che in altri continenti o paesi come gli Stati Uniti, la Cina, ci sono mediamente 3 operatori in paesi che sono molto più grandi del nostro. Bisogna però fare dei distinguo, nel senso che il mercato delle TLC ad oggi è comunque un mercato, ad esempio in Europa, che vede in ogni paese regole molto diverse, abitudini dei consumatori molto diverse, livelli dei prezzi anche molto diversi, quindi l'Europa da questo punto di vista non è ancora diciamo un unico mercato, un unico paese, si sta andando in quella direzione, ma ci sono ancora grandi differenze. E poi ci sono tematiche che hanno generato poi una spirale discendente, in particolare nei prezzi, in particolare in Italia, che non dipendono tanto dal numero di operatori sul mercato quanto da scelte che i singoli operatori fanno. Ad esempio l'Italia è l'unico paese in Europa e che mi risulti nel mondo in cui esistono le cosiddette offerte riservate, quindi quelle offerte un po' nascoste che fanno gli operatori per rubare clienti di un altro operatore, e quindi i 3 operatori storici sostanzialmente per rubare clienti a noi hanno fatto negli anni offerte molto molto stracciate, offerte che tu non vedi magari in televisione, ma che poi ti propongono sulla lavagnetta del negozio con prezzi che sono un terzo rispetto ai prezzi, ad esempio, di chi invece è oggetto di queste offerte. Quindi i 3 operatori storici attaccano i più piccoli con offerte estremamente...
Fermo là. Wanda Geninatti, ho una grande curiosità, forse è quello di cui stai parlando tu, anche se sono sicuramente fuori tema. Non sei fuori tema, Wanda.
Assolutamente. Perché? Non fuori tema.
Perché ai clienti nuovi si promettono tariffe super agevolate invece di cercare di fidelizzare i clienti storici? Questo è quello di cui stai parlando tu, scusami, non ho capito
bene. Sì, sostanzialmente sì, quindi Wanda ha centrato il punto. In molti casi gli operatori storici offrono tariffe estremamente convenienti sul mercato per accaparrarsi nuovi clienti, in particolare se vengono da determinati operatori. Quindi vanno a cercare di rubare proprio i clienti a un operatore con tariffe molto molto basse, molto più basse di quelle che magari pagano i clienti invece fedeli che sono lì da molto, salvo il fatto che poi tutti gli altri operatori, quindi non Iliad ma i tre storici, fanno le cosiddette rimodulazioni, quindi ti prendono con un prezzo molto basso e poi nel tempo ogni tot ti aumentano man mano la tariffa. Iliad ha fatto una scelta opposta, quindi da quando siamo entrati sul mercato non abbiamo mai una volta offerto a un nuovo cliente una tariffa più bassa rispetto a quelle dei nostri clienti fedeli, ma soprattutto abbiamo sempre offerto tariffe totalmente trasparenti con prezzo garantito per sempre, quindi tu sai che quando entri paghi un prezzo e pagherai sempre quello. Gli altri operatori ti attirano con un'offerta più bassa e poi dopo te l'aumentano quando non te ne accorgi man mano, quindi è proprio una filosofia diversa che però ha generato questa spirale ribassista nel mercato, distruggendo appunto sia valore e sia fiducia dei consumatori negli anni.
Sai qual è la cosa molto complicata da capire? Il cliente oggi in Italia è attirato dal prezzo. E te lo dico a te, lo potrei dire ad altri, però magari sto sbagliando, cioè che valori aggiunti mi riesce a dare per dire vabbè, io ho preso un operatore, figo quell'operatore perché no, mi dà delle robe in più che io non ho, che non riesco a valutare bene. Benedetto, hai capito dove sto arrivando?
Allora, sostanzialmente io vedo i criteri che guidano la scelta di un operatore sul mercato oggi sono sostanzialmente tre, e ti direi che il prezzo non è il primo.
No. Ah, non è il primo?
No. Sono ovviamente la qualità, quindi ovviamente se uno sceglie un operatore, che sia per il proprio cellulare o che sia per il wifi a casa, ovviamente vuole qualità e quindi per questo investimenti molto importanti nelle reti, quindi noi abbiamo investito tantissimo da quando siamo entrati, quindi ad esempio da 3 anni di fila il nostro wifi per casa è il più veloce d'Italia perché abbiamo investito, quindi investimenti per qualità. Il secondo punto ti direi, più che il prezzo è la trasparenza, quindi la garanzia, la serenità, no? Quindi il sapere che quello che ti viene promesso è poi quello che continuerai a pagare, perché spesso fa più la differenza quello rispetto a un euro in più o in meno se temi che poi dopo quel prezzo però aumenti, ci sono costi nascosti, ci sono balzelli, ci sono fregature, quindi in realtà ovviamente poi uno guarda anche il prezzo, certo, ma ti direi nel nostro settore è più la trasparenza, la stabilità del prezzo che non il prezzo iniziale per forza 50 centesimi in più o in meno. Questi sono i criteri che io vedo oggi.
Senti, qua mi dice Riccardo 18, fa un'altra obiezione al ragionamento che facevi tu. Chiamano direttamente per farti offerte one-off, più o meno quello che dicevi tu. Così negli anni vi siete mangiati EBITDA con un dante. Cioè dice, in questa maniera però ti fotti i margini.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, che è il motivo per cui noi non abbiamo mai fatto una telefonata a un potenziale cliente, quindi assolutamente no, quindi se qualcuno vuole venire da noi ci sceglie lui, viene lui sul nostro sito, nei nostri negozi, e non abbiamo mai fatto queste offerte ribassiste che poi dopo aumentano di nascosto, quindi però è assolutamente vero quanto dice queste offerte che apparentemente segrete solo per te ti offrono la tariffa scontatissima, fa sì che poi nel lungo termine si è visto il trend che hanno avuto tutti gli operatori di decrescita del fatturato, dell'EBITDA, quindi questa della trasparenza e delle modalità in cui i prezzi vengono offerti è assolutamente un tema centrale nel nostro settore.
Claudia è troppo simpatica. Ci tirano tutti per la giacca, ma nessuno dà servizi migliori o più competitivi. Sono come Ryanair che paghi poco e dopo uno sforamento di bagaglio, un biglietto cartaceo, paghi 90-100 euro in più. L'idea di Ryanair, ho capito cosa vuole dire. Però il punto che ti voglio chiedere è un'altra cosa. Madonna mia, adesso c'è il tuo cugino, Franks 2100, non lo posso pubblicare perché parla male di un concorrente. Dice, Iliad ho 2 SIM a 5,99, una delle prime promozioni, la migliore svolta Iliad. Vabbè, questo Franky 2100 è il cugino.
Assicuro che non ho chiesto io, ma guarda, sono commenti che riceviamo molto spesso. Sai, un aneddoto buffo, spesso le persone vengono da noi nei negozi e gli diciamo, guarda che il prezzo è garantito per sempre, non aumenterà nel tempo. No? E le persone spesso non ci credono, poi dico, vabbè, vediamo, dai, la faccio lo stesso la SIM. Sai che a volte tornano un anno dopo dicendo, guarda, ho guardato sul mio estratto conto, non mi avete mai addebitato un centesimo in più del dovuto, non mi sembra vero, adesso ci porto tutta la famiglia. Quindi è un vero tema, Frank non è mio cugino.
Allora, ti voglio chiedere però la cosa che non abbiamo affrontato prima, però te l'avevo chiesto, il valore aggiunto. Voi avete fatto degli annunci sull'intelligenza artificiale, io sono impippata sull'intelligenza artificiale, passo il mio tempo su Claude. Il punto è, ma che cosa ci azzecca l'intelligenza? Io voglio telefonare. Cioè, cosa c'entra l'intelligenza artificiale, il cloud che avete fatto a Milano? Mi spieghi bene, a me consumatore, Benedetto?
Certo, allora, l'intelligenza artificiale oggi è qualcosa che sta cambiando sostanzialmente tutto, quindi il modo di lavorare, il modo di fare ricerca, il modo di studiare, quindi credo veramente che sia qualcosa di paragonabile all'avvento di internet o sì. Poi all'avvento delle email, quindi è qualcosa che proprio sta entrando a una velocità mai vista prima nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dal lavoro che si fa o dagli studi che si è fatto. Ecco, quindi è assolutamente fondamentale che anche in Europa, così come avviene negli Stati Uniti e in Cina, si investa in modo sovrano e in modo importante nell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo deciso come gruppo Iliad di farlo a vari livelli, perché oggi il gruppo Iliad è presente in tutto in 19 paesi nel mondo, negli ultimi 10 anni ha investito più di 20 miliardi di euro, sia in connettività, quindi reti, mobili, fisse, sia in potenza di calcolo, quindi ad esempio il cloud computing, quindi ogni sostanzialmente piattaforma che usiamo, la piattaforma sulla quale stiamo attualmente facendo questa diretta e a maggior ragione le piattaforme, i modelli di intelligenza artificiale girano sul cloud, quindi su server localizzati in data center che fanno girare i dati, i modelli e che danno dei risultati. In Europa purtroppo c'è come dire, una grandissima carenza di cloud che sia veramente sovrano, come si suol dire. Cosa vuol dire? Tutti i vari player americani, ci sono sostanzialmente 3 quelli che operano in Italia, sono soggetti ad esempio alle leggi americane. Quindi se il governo statunitense dice fammi un po' vedere cosa c'è su quel server, anche se localizzato in Europa ma usato da clienti europei, fammi vedere cosa c'è, sono obbligati a dare accesso. E noi quindi abbiamo investito per sviluppare un vero e proprio cloud sovrano, quindi 100% europeo, che ha aperto effettivamente circa 10 giorni fa la sua prima, si chiama Region in Italia, a Milano, con 3 data center, e siamo già presenti in Germania, Francia, Polonia, quindi stiamo diventando sempre più presenti in Europa, ed è un cloud 100% sovrano, dove quindi l'azionista è europeo, la localizzazione dei dati è europeo, i dipendenti sono basati in Europa, quindi totalmente immune alle leggi, ad esempio, americane, che permettono quindi di fornire potenza di calcolo anche per utilizzi dei singoli cittadini totalmente europeo. E ormai, appunto, la connettività è un pezzo, ma la potenza di calcolo è la logica, diciamo, la
cioè, tu dici, non ci basterà più la connettività in prospettiva.
La connettività sarà fondamentale, sempre più importante che sia rapida, veloce. Ad esempio, sarà sempre più importante la velocità di upload rispetto al passato. Oggi la maggior parte della connessione avviene in download, perché in particolare guardo video e quindi la rete mi manda video sul cellulare, ad esempio. Con l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, sempre più sarà importante la velocità con cui si caricano i dati, quindi carico le foto, i video dal cellulare alla rete per poi ottenere delle risposte più in tempo reale possibile. Quindi la connettività sarà sempre più importante, ma la potenza di calcolo, quindi ciò che avverrà poi nella rete, sarà sempre più importante per visti appunto le evoluzioni.
Senti, qualcuno ci scrive, Benedetto, che voi non avete una rete così ampia come ci hanno gli altri. È vero o non è vero?
Non è vero, nel senso che ad oggi
lo sai,
abbiamo...
Perché ridi? Perché te lo dico? Perché lo dici?
Perché i concorrenti, diciamo, da anni stanno cercando di far passare l'idea che in realtà non siamo un vero operatore, che siamo un operatore virtuale. La verità, come dicevo...
No, quello è falso.
Ma i capitoli di concorrenti lo stanno dicendo da anni. Quindi, in realtà, abbiamo una rete assolutamente infrastrutturata. Quindi, per quanto riguarda la rete fissa, la fibra ottica, appunto, da 3 anni di fila abbiamo la rete, il Wi-Fi più veloce d'Italia. Per quanto riguarda la rete mobile, abbiamo una copertura del 99, come sostanzialmente tutti. Certo. E abbiamo il 5G che arriva in più di 7.000 città in Italia. Per cui no, abbiamo vinto svariati premi anche come la rete più disponibile. Poi ovviamente dipende dove uno è localizzato, quindi c'è il paesino di montagna dove prendo meglio uno e quello dove prende meglio l'altro, quindi ovviamente ci sono differenze, però non avremmo ad oggi più di 13 milioni di clienti e un tasso di soddisfazione del 98% se non fosse la nostra rete effettivamente funzionante bene.
Senti, voglio chiederti un'altra cosa riguardo alla vicenda. Quindi tu mi hai detto intelligenza artificiale, mi hai detto connettività, ma la vera sfida nel futuro che avrete tra voi quattro cambia con questa operazione che adesso le Poste hanno fatto nel comprarsi Tim? Pensa che qualche nostro pettegolo qua dice anche voi vi state muovendo in Italia, c'è un operatore che potrebbe essere for sale. Voglio capire, cambierà il mondo della telefonia in Italia? Domanda sotto, la grande concorrenza che in Italia c'è stata, perché quello che hai raccontato è anche concorrenza, anche se fatta, ha portato molti vantaggi nei prezzi degli italiani, ma la rete è sufficientemente buona? Sono due o tre domande insieme, Benedetto.
Certo, allora, come evolverà il mercato in seguito all'OPAS lanciata da Poste? Presto per dirlo, quindi è un percorso agli inizi, quello lì che se andrà a buon fine, ho letto probabilmente nell'ultimo trimestre di quest'anno, quindi vedremo come evolverà il mercato da quel punto di vista. Effettivamente, come dicevi, in Italia ad oggi abbiamo i prezzi che sono sostanzialmente i più bassi del mondo.
Il prezzo del mondo?
Il prezzo per gigabyte è, secondo molte ricerche, più basso del mondo. Quindi sicuramente prezzi molto 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 competitivi e una qualità estremamente elevata, quindi mediamente molto più alta, con più copertura 5G anche di paesi vicini in Europa, penso alla Germania, ad altri paesi intorno a noi. Quindi indubbiamente ad oggi in Italia abbiamo reti di altissima qualità e prezzi estremamente bassi. Detto ciò, per se vuoi, le infrastrutture di telecomunicazioni sono simili a, non so, le autostrade o le ferrovie, nel senso che sono reti che devono essere presenti dappertutto, che richiedono grandi investimenti, ma a differenza di quelle poi richiedono un costante sviluppo, perché le tecnologie evolvono, quindi dal 4G al 5G, domani il 6G, quindi gli investimenti che tutti gli operatori devono fare sono ancora estremamente elevati e in crescita nei prossimi anni. Quindi non è scontato che la qualità che oggi vediamo e viviamo resti costante se gli operatori non investono. Noi come Iliad, quindi da quando siamo entrati nel mercato italiano, abbiamo fatto una scelta molto chiara, quindi appunto di investire per infrastrutturarci, per creare una rete da zero, e siamo andati avanti su questa direzione. I numeri che abbiamo appena pubblicato confermano che era quella giusta. Detto ciò, ho sempre detto che qualora ci fosse un'opportunità di consolidamento, un operatore in vendita, sicuramente guarderemo all'opportunità. In passato sono state notizie pubbliche, lo abbiamo fatto, quindi valuteremmo eventualmente la possibilità di consolidare il mercato per accelerare ulteriormente, ma non è una necessità. Quindi, esatto,
e le sfide future, lascia perdere adesso la tua azienda, le sfide future per il tuo settore, io voglio dire, le ho vissute tutte, dal primo telefonino alla dimensione dei telefonini, all'intelligenza artificiale sui telefonini, alla connettività, all'upload con 5G, però che ci possiamo inventare di più? Cioè, che cosa mi puoi dare? Che cosa succede nel futuro?
Allora, in futuro sostanzialmente la tecnologia, la rete, la qualità della rete deve continuare a migliorare, non a peggiorare, per supportare tutti gli utilizzi che poi su questa rete vivono, quindi le applicazioni, eccetera. Quindi indubbiamente per tutto il settore la priorità è continuare ad avere reti sempre più performanti nonostante il traffico in grandissimo aumento. Questo richiede da un lato gruppi industriali forti che abbiano la capacità proprio finanziaria e la volontà di investire in infrastrutture e anche la capacità, diciamo, tecnologica per fare scelte che guardano al futuro e quindi appunto a prova di futuro, a prova di evoluzione tecnologica. Dall'altro richiede naturalmente un contesto anche che favorisca questi investimenti e quindi che permetta agli investimenti di generare il massimo valore per tutti. Penso a una partita molto importante, quella della scadenza nel 2029 delle frequenze radiomobili. Quindi la gran parte delle frequenze di tutti gli operatori scadranno tra circa 3 anni e in questi mesi si discute di delle modalità con le quali verranno allocate. E lì le priorità sono due per far sì che veramente poi continuiamo ad avere reti di alta qualità. Da un lato, che non si privilegi, come invece è stato fatto in passato, diciamo la volontà di drenare il massimo di risorse al tempo zero alle telco, andando poi a penalizzare la capacità di investimento. Quindi l'idea è di allocare queste frequenze a fronte di diciamo, contributi ridotti da parte delle telco, ma a fronte invece di impegni molto molto importanti delle telco per investire, per densificare le reti, eccetera. E l'altro tema è quello di andare a ribilanciare la dotazione frequenziale di tutti gli operatori in modo tale che partano sostanzialmente tutti e quattro da condizioni eque, da un cosiddetto level playing field, e quindi se la giochino poi sulla qualità e quantità degli investimenti.
Senti, che cosa mi chiede Ernesto Basso, non so cosa sia, quanto Iliad investirà nell'FWA?
È Fixed Wireless Access, quindi è sostanzialmente...
Madonna, ma Ernesto, ma che fai nella vita?
Lui è del mestiere.
E che vuol dire... Spiegaci.
Oggi ci sono le reti mobili, quindi l'antenna e tu col cellulare ovunque sei ti connetti tramite il cellulare. Ci sono le reti fisse tradizionali, quindi la fibra o per alcuni operatori il rame che arriva fino a casa. E poi il fixed wireless è una via di mezzo, quindi quando non ti arriva il rame o la fibra a casa, praticamente arriva fino a un'antenna il segnale. Poi tu hai magari un'antenna sul tetto che ti rimanda il segnale in casa in un router. Quindi è un mix tra fisso e mobile sostanzialmente, che sul quale ad oggi non abbiamo investito perché abbiamo privilegiato appunto per la connessione a casa la vera fibra ottica 100% fibra, il che vuol dire che non copriamo ancora il 100% degli indirizzi, quindi gli operatori oggi quando non c'è la fibra offrono questa connessione, diciamo misto fibra radio. Ad oggi non abbiamo investito, vedremo se in futuro investire, però ad oggi rimaniamo coerenti.
Senti, un paio di domande veramente sciocche perché le faccio io e non questi espertoni, ma adesso è finita la scheda fisica, andiamo sempre con le virtuali, anche voi fate virtuali?
Noi facciamo assolutamente virtuali, quindi si può scegliere, indifferente. Allora, molti ci chiedono ancora la SIM fisica, non so se per diciamo nostalgia o per praticità, o però sempre di più la SIM virtuale sta diventando... Alcuni modelli di smartphone diventeranno compatibili solo con la SIM virtuale a quel punto, però ad oggi vediamo ancora più richieste di SIM fisica che di SIM virtuali.
Ma tu veramente senti di dirti che l'Europa c'ha, e l'Italia ha prezzi più bassi e una rete migliore di paesi come gli Stati Uniti, che sono il Silicon Valley, l'intelligenza artificiale? Veramente dici questo?
Assolutamente sì, lo dicono tante ricerche, quindi i prezzi in Italia sono tra i 5 e le 10 volte più bassi che negli Stati Uniti, e sia per quanto riguarda la fibra ottica...
5 volte, tu c'hai l'offerta a 6 euro, diciamo, no?
Cioè, negli Stati Uniti l'offerta sono più di $50 al mese per molti meno gigabyte che in Italia, assolutamente sì.
Ma veramente?
Assolutamente sì, e una copertura, una qualità che è in molti casi, nella maggior parte dei casi, inferiore a quella che invece abbiamo in Italia, sia per quanto riguarda il mobile che per quanto riguarda la connessione a casa, assolutamente sì. Quindi in questo senso...
Senti Benedetto, rifacciamo una seconda puntata quando vorrai, quando avrai un po' di tempo, perché ci sono un sacco di cose da raccontare. Per me sono volati 27 minuti,
quando vuoi ci risentiamo, è stato davvero piacere.
E ringrazio, aspetta qua che mi dice Frank, la SIM fisica serve per antifurto e la domotica, vabbè. Ragazzi, ai cari commensali, questa che l'hanno vista in diretta, un grande saluto, e quelli che la vedranno nelle prossime ore. Un abbraccio da Nicola Porro e da Benedetto Levi, immagino.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.